Verschwunden sind die Geister, vertrauen kann ich nicht mehr ihrer Macht. Mutter Erde und eher ihr Berg, auf deren höchstem Grat ich stehe, wenn ein Sprung von diesem Felsen mich zerschmettern könnte, was zögere ich? Ich taumle, doch mein Fuß ist fest. Gewaltsam hält mich eine Macht zurück, die mir den Fluch zu leben auferlegt.
È la voce di Bruno Ganz in un frammento da Manfred di Byron, musicato da Schumann, una produzione del 2011 con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Heinz Holliger. In quell'occasione il pubblico della Svizzera italiana ebbe la possibilità di ascoltare e vedere dal vivo quello che è oggi considerato il più grande attore vivente di lingua tedesca. Ma Bruno Ganz è svizzero, nato a Zurigo nel 1941 da padre svizzero e madre italiana. Studia allo Zürcher Bühnenstudio, le prime esperienze di teatro sono con lo Junge Theater Göttingen nei primi anni 60. A Brema conosce i registi Peter Zadek e Peter Stein, con cui fonda nel 1970 a Berlino la Schaubühne, teatro oggi diretto da Thomas Ostermeier, dando vita a uno dei più intensi e riusciti esperimenti di autogestione. Ma anche il cinema lo chiama, con registi come Wim Wenders o Werner Herzog, per i quali interpreta film indimenticabili come L'amico americano, Il cielo sopra Berlino o Nosferatu. Il ruolo che gli dà popolarità è quello di Hitler nel film La caduta di Hirsch Beigel, che nel 2004 vince l'Oscar come miglior film straniero. E anche i premi ricevuti da Bruno Ganz non si contano. Ricordiamo il David di Donatello nel 2000 per la sua interpretazione nel film di Silvio Soldini, Pane e tulipani, in cui è Fernando Girasole, un cameriere che parla un italiano letterario e forbito, e in cui Bruno Ganz recita con la sua voce nella nostra lingua, e il Pardo alla carriera al Festival del Film di Locarno nel 2011. In teatro, dove ha fatto tutto dalla tragedia greca a Shakespeare a Goethe, lo abbiamo visto qualche anno fa a Milano in uno degli ultimi allestimenti di Luc Bondy, Il ritorno a casa di Harold Pinter, e lì recitava in lingua francese. Nel mese di marzo è stato ospite degli eventi letterari al Monte Verità di Ascona, dove Patricia Barbetti è riuscita, nonostante la ben nota ritrosia di Bruno Ganz alle interviste, ad avere con lui una lunga conversazione.
Sie sank. Ich folge ihr.
Sua madre era italiana, dalla quale ha imparato la lingua. Poi so che ha una casa a Venezia. Che rapporto ha con la lingua italiana e la sua musicalità?
La lingua della mamma, anche se a Zurigo le parlava questo dialetto svizzero zurighese, sì, ma molto male, con un accento molto italiano. Ma diciamo veramente italiano, non ha parlato tanto con noi bambini, perché tutto intorno, l'ambiente, anche papà non parlava l'italiano, però mi ha dato una certa vicinanza alla lingua italiana. E poi abbiamo passato sempre vacanze in estate in Italia, con una tenda, Viareggio, posti così. E poi, ma io sono innamorato di questo paese, anche se adesso devo dire politicamente, il paese più peggio dell'Europa è orribile, ma da tanto tempo. Una persona come Berlusconi è proprio il colpo degli italiani. Io sono svizzero, non posso dire queste cose, ma sì, posso dire, ho detto. Ho imparato un po' l'italiano perché quello che mi è venuto della mamma a casa non era tanto. No, leggendo, quando ho cominciato a girare anche film a Roma o Venezia, con mio pochissimo italiano ho sempre letto La Repubblica, e così ho imparato l'italiano un po' con La Repubblica, devo proprio dire, è così.
Leggendo La Repubblica. Allora, veniamo alla sua splendida carriera di attore. È difficile riassumere in poche parole, ma insomma, come ha cominciato a recitare, come si è avvicinato al teatro? Perché è dal teatro che è partito.
Sì, è una cosa che non si sa proprio bene. È una cosa che un giorno c'è qualcosa, una voce o qualcosa dentro di te stesso che ti dice che tu sei un attore. Ma sei l'unica persona nel mondo che lo so. Tutti gli altri non sanno che sei un attore. Devi provare a altri che sei un attore, quello è il problema. Ma da dove esce questo wunsch?
Desiderio.
Desiderio, non saprei dire, non lo so.
È successo. E poi ha incontrato personaggi come Peter Stein, ha fondato con lui la Schaubühne. Che ricordo ha di quegli anni, gli anni 70?
Anni splendidi. Avevamo tutto più o meno la stessa età, tra diciamo 30 anni, eravamo già attori notati in diversi posti, in teatri, città in Germania. Ci siamo messi insieme per fare qualcosa di nuovo e siamo riusciti, penso io, su un alto livello. Grazie a Stein e anche grazie a Klaus-Michael Gruber, un assistente di Strehler per lunghi anni, che poi è diventato uno dei registi per me il più importante che io sono incontrato al teatro. E poi è un periodo splendido, perché è proprio qualcosa, quello, un sogno di avere quello che chiamiamo ensemble, perché di solito questi teatri, ogni città in Germania che ha più di 100.000, mi sembra, abitanti, ha un teatro con soldi della città, del comune, del Land e anche del governo tedesco. Allora la situazione è un paradiso per il teatro. Ma delle strutture vecchie, delle strutture molto rigide, non hanno dato spazio di muovere tanto. E noi abbiamo detto finiamo con questo e siamo forti. Poi abbiamo deciso tutti noi. Il Senato di Berlino mi ha dato soldi, ma con questi soldi erano proprio senza controllo, eravamo noi. Noi abbiamo fatto, facciamo 4 produzioni all'anno, che volevo dire che avevamo il lusso di, per una produzione, per le prove, 2-3 mesi. E accanto, laterale, abbiamo fatto piccoli gruppi di noi, hanno fatto altre cose molto più politiche, perché è un teatro proprio della sinistra. Ma abbiamo regolato i salari per noi, quanto prende ciascuno, abbiamo anche votato che andiamo a fare adesso Prince von Homburg o un pezzo di Goethe o qualcosa di completamente moderno o Kleist, così votato, una cosa molto molto ensemble, e eravamo sempre insieme per un certo tempo, direi 5 anni, questa vicinanza di tutti, sempre un gruppo di una trentina di persone. È andato bene, poi è diventato molto difficile, poi tutto è crollato.
Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar.
Negli anni 90 lei ha lavorato ancora con Peter Stein, ma ricordiamo soprattutto quando vi siete ritrovati nel 2000 per un memorabile Faust. Sì. Per un attore tedesco essere Faust ha un significato particolare. Come ricorda quello spettacolo?
Per me il ricordo non è così splendido, perché avevamo 8 mesi per tutto, ma è stato un lavoro per 2 serate, no, anche in serate. Abbiamo cominciato the show, ha cominciato sabato alle 3 pomeriggio fino a 11 la notte, poi domenica alle 10 la mattina fino alla notte alle 11, tutti i weekend per 50 settimane, era così. Allora vuol dire che avevamo tantissimo materiale davanti noi. e il tempo era un po' 8 mesi, sì, e beh, va bene, sembra di essere tanto, ma tutto il cuore era un gruppo di giovanissimi attori che non hanno mai fatto teatro e per loro già parlare Goethe è una difficoltà enorme, perché in loro vita questa cosa non esistava. Abbiamo consumato, diciamo, moltissimo tempo per far questo ancora e ancora. E poi Stein non voleva proprio, diciamo, fare un'interpretazione di Faust. Lui diceva, io lo faccio come Goethe, lui stesso, quando ha fatto il direttore del teatro, perché Goethe era anche una volta direttore, allora senza interpretazione. L'interpretazione è il pubblico che fa l'interpretazione, io faccio handwerk. Che cos'è handwerk?
Artigianato.
Artigianato. Secondo me, non posso dire che è sbagliato, ma sono rimasto molto deluso, molto, molto deluso. A me non mi ha fatto piacere questa cosa. A questa opera di Goethe io sono rimasto, diciamo, fuori. Forse deluso perché non sono riuscito ad entrare dentro questo lavoro di Goethe. Peccato.
Per quanto riguarda invece il cinema, per il quale, diciamolo, è noto al pubblico di tutto il mondo, ha interpretato 3 splendidi film con Wim Wenders, L'amico americano, Il cielo sopra Berlino, Così lontano, così vicino. Questo incontro con Wim Wenders, che cosa ha significato per lei? Siete ancora in contatto? Avete magari un progetto futuro?
3 settimane fa ho visto alla Berlinale una, come si dice, restaurazione del Cielo sopra Berlino, perché la tecnica non era in grado all'epoca di fare proprio un nastro nero bianco come quello l'occhio del cameraman ha visto tra la macchina, perché sempre entravano non colori ma è un grigio strano. Adesso Wim ha messo 1 anno di lavoro per fare la prima parte del film bianco nero e di fare proprio quello che Henri Alekan, il cameraman, ha visto tra la macchina di presa quando abbiamo girato il film, un lavoro immenso, è riuscito. Io ho visto dopo 30 anni questo film, avevo un po' di paura, ma mi è piaciuto molto. Anche, è un film molto particolare, è questo proprio puro bianco-nero, è così bello, è magico, molto bello. E poi è un film autonomo, perché si vede che non è una cosa che è stata fatta oggi, però non è vecchiato nel senso che si dice ma è ridicolo, ma sì, 30 anni fa si faceva delle cose così. Vedendo il film è una cosa chiusa, però ha sempre la forza che aveva all'epoca. È molto bello di fare un'esperienza così anche come attore. Poi sì, abbiamo contatto sempre, forse facciamo anche qualcosa insieme fra qualche mese. Io devo fare adesso qualcosa a Salisburgo, un'opera, e poi un altro film in Canada, e poi l'anno prossimo facciamo qualcosa.
Parliamo di un altro ruolo importante da lei interpretato. Lei è stato Hitler nel film La caduta di Oliver Hirschbiegel. Mm-hmm. È stato il suo ruolo più impegnativo, ho letto da qualche parte, o non è vero?
Impegnativo nel senso che
che le ha richiesto uno sforzo per entrare nel personaggio, in questo caso il più conosciuto dittatore della storia.
I scrupoli erano molto grandi. E superare i scrupoli per dire sì, lo faccio. E poi non basta, si deve anche fare un muro contro il fuoco. Vuol dire che durante le prese io non volevo che la sera dopo 10 ore di lavoro comincino all'albergo dubbi, perché fai questa cosa? È una cosa così, perché si sente che è una cosa sporca, che è un personaggio molto interessante, però anche toccare questa cosa, questo personaggio, come si dice in chiesa, prego mi perdona i peccati che ho fatto. E toccare Hitler è come fare un peccato. Allora io ho fatto come un muro dentro di me che durante il periodo di questo lavoro non vengono dubbi, non mai, è che io faccio questo personaggio, basta, con tutto che ho.
Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter, Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut.
Poi è stata una nuova cosa per me, perché io non ho mai interpretato qualcuno che esisteva. Sempre figure del teatro, inventati per un script di cinema, ma questo Hitler, come sappiamo, purtroppo esisteva. E anche un'altra difficoltà era che in questo periodo, in questo film, e alla fine nel bunker, è uscito due volte, non voleva più essere fotografiato. Allora c'era bisogno di leggere tanti di quelli che erano intorno di lui nel bunker. Dopo hanno scritto liberi quando hanno capito che si può fare soldi. E era come un puzzle. Allora hai letto qualcosa di una donna che era la segretaria, poi di un ufficiale che era tra lui e Göring, poi qualcuno nel garage che si occupa delle macchine. Tutti hanno, o qualcuno che ha fatto il centralino del telefono, tutti hanno parlato della loro relazione con Hitler. E allora bisogna di cercare una cosa valabile di tutti questi testimoni per fare un'immagine, fare un personaggio. È una cosa di immaginazione e di lettura.
Di studio e di approfondimento, certamente. Considerato il più grande attore in lingua tedesca fra i numerosi premi e riconoscimenti da lei ricevuti in tanti anni di carriera, ricordiamo che dal 1996 lei è in possesso il portatore del prestigioso Iffland Ring. E anni fa ha detto che questo anello l'ha resa più stabile da un punto di vista psichico. Allora, ha significato più per la sua carriera o per la sua autostima personale, la sua crescita personale?
Autostima personale, perché ogni tanto si sente forlorn, perso. E mi sento anche che non sono l'attore che la gente dice che sono, no? Sono abbastanza bene, e mi ha aiuto di stabilizzarmi questo premio. Adesso è cambiato, perché questo premio è una cosa, diciamo, con una data, no? È un mondo che è sparito, non c'è più questo mondo, perché la qualificazione, o quello che ha creato questo premio, ha detto è per l'autore già uomo, perché le donne fuori del gioco, poi il migliore in lingua tedesca. Noi abbiamo, non so, 10 attori splendidi che io non potrei mai dire chi è il migliore, è impossibile. Poi la terza qualificazione era, questo in tedesco è würdigste, würde è dignità.
Dignitoso.
E il nostro mondo adesso, con il business che abbiamo, che vuol dire dignità? It's gone, non c'è più. Allora sono molto orgoglioso, è un premio bello. E poi c'è una cosa che mi piace, è quello che è in possessione dell'anello, è lui che dice chi va a ereditare. Sì.
È un passaggio.
Sì, allora è una cosa molto personale, non è un gruppo di giornalista o un gremium, questo è raro e questo mi piace, però quello significava una volta questo premio, non esiste più.
È mio dovere informarla che la cuoca ha avuto un attacco di appendicite.
Oh, poverino.
Ci troviamo quindi nella spiacevole situazione di poterle offrire solo piatti freddi.
Vabbè, un piatto freddo, vabbè.
Sacco.
Grazie.
Spero sia di suo gradimento.
Sempre meglio di un cinese.
Mi duole contraddirla, signora, ma i cinesi sono i più grandi ristoratori del mondo.
Parliamo anche di cinema svizzero, l'indimenticabile Pane e tulipani di Silvio Soldini, per cui ha vinto il Davide di Donatello, era un film svizzero. Vitus di Freddy Murrer, Taxi Fondi Mohamed Sudani, Poi c'è il Pardo alla carriera nel 2011 al Festival di Locarno. Di recente è stato anche uno splendido nonno di Heidi in un remake del film. Quando le propongono di lavorare in Svizzera è un po' come tornare a casa, sentirsi a casa, oppure non ha questo attaccamento?
Sì, sì, ce l'ho. Sì. Ma diciamo, non mi dispiace di andare fuori della Svizzera ogni tanto e lavorare con altre persone non svizzere, perché è molto limitato anche tutto il cinema svizzero. Però devo dire che l'ultimo abbiamo fatto con un regista abbastanza giovane di Lausanne, un film che abbiamo fatto vedere anche alla Berlinale nella serie Generation, che si chiama Fortuna. Un film su una ragazzina di 15 anni che veniva dall'Africa in Svizzera. Poi noi abbiamo questi hospiz, i pass, no? Che sono tenuti da religiosi, preti. E allora c'è un foyer des asylants, di gente che cerca asilo in Svizzera. E abbiamo fatto questo passo, si dice passo, so che va da Domodossola.
Sì, è un passo, un passo.
Un passo nella neve, un film molto particolare, anche bianco-nero. Adesso tutti parlano dei flüchtlinge.
Rifugiati.
Rifugiati, e tutti hanno la testa piena di immagini di questi battelli, il mare, soprattutto vicino all'Italia, tra l'Italia e l'Africa, è come una icona. E lui ha un sguardo completamente diverso su tutta questa problematica, diciamo anche, e seguendo questa figlia, questa ragazzina, lei è con una storia di amore con un altro africano del suo paese e poi diventa, come si dice, incinta?
Sì. Rimane incinta.
Cercando asilo in Svizzera. Allora, che dicono i preti? E poi che dicono la gente dello Stato, i funzionari del Bureau della Migrazione? E questo è un conflitto molto interessante. Chi fa la definizione che cosa è bene per un altro? Chi ha il diritto? Da dove prendere? Hanno aperto anche a Ginevra, all'inizio del festival, Les Droits de l'Homme, con questo film Fortuna. Un film, io parlo adesso tanto di questo film perché forse è difficile di trovare un pubblico per bianco-nero, però è una cosa che mi è molto piaciuto. Quando l'ho visto anche il lavoro e poi anche che ha merito di essere visto. E questo abbiamo fatto in Svizzera. Il regista si chiama Germinal Rue.
Lei ha anche prestato la voce spesso ad opere musicali. Io ricordo è stato ospite dell'Auditorio Stelio Molo con Heinz Holliger, ha letto delle pagine dal Manfred, ma ha anche inciso per la ECM di Manfred Eicher. E Manfred Eicher, che è anche spesso ospite del nostro auditorio per le sue produzioni. Che cosa ama della musica? Bruno Ganz, quali genere ascolta o ama di più?
Ma io amo la musica, però non faccio grandi sforzi per sentire musica. Io lo faccio ogni tanto per essere vicino alla musica, di lavorare con musicisti. E lo faccio anche con un Streichquartett, faccio cosiddetto melodramma con un pianista e poi adesso il prossimo lavoro è una cosa che la regista ha inventato sul flauto magico a Salisburgo in estate.
Per finire, Bruno Ganz, che rapporto ha con il tempo? Il tempo è un argomento molto vasto, ma vorrei sapere se vive serenamente il tempo che passa.
Non ci penso spesso, il tempo, diciamo, io vedo che porta molto cambio, la vita cambia. Abbiamo parlato dell'internet, sono cambi enormi, giganteschi, e io mi sento di più fuori, ma non sono triste. Non è che il mio mondo adesso posso dividere con la società e non mi interessa più. Vanno avanti come devono andare avanti, io rimango un po' dietro. Questo è il mio rapporto con il tempo attuale.
Resta fedele a se stesso.
Forse anche perché A me non mi piace di andare dentro in questo internet, faccio quello che devo fare perché sto ancora lavorando, ci vuole il telefonino e anche email, quello posso fare, ma io non ho un ordinatore a casa e non uso mai Google, tutte queste mille di possibilità. E non ho voglia di farlo, allora lo lascio stare perché per organizzare la mia vita non c'è proprio bisogno, è semplice, è un privilegio.
Io so, sappiamo che lei ama moltissimo il suo lavoro e naturalmente davanti a sé ancora molti ruoli nella sua carriera, nella sua vita professionale c'è ancora un desiderio, un personaggio che le piacerebbe interpretare oppure... qualche sogno nel cassetto.
Oh, sì. Senza fine, ma diciamo io ho visto questo Phantom Thread e ho visto tanti altri film di lui, Anderson, Magnolia, Boogie Night, There Will Be Blood, anche con Danny Day-Lewis. Questo è un regista che io vorrei incontrare una volta, credo è proprio, mi interessa moltissimo.
Oh, wär ich doch solch sanften Klanges ungesehener Geist, lebendige Stimme, atmende Harmonie, leiblose Wonne, geboren und sterbend in dem beglückenden Tone, der mich schuf.